Sia lodato Gesù Cristo. Credetemi che sono veramente emozionato nel celebrare questa Eucaristia, anche se tante volte ho celebrato la messa qui al santuario, perché, come tutti voi ben sapete, la cosiddetta messa del caffè di Don Orione è sempre stata una prerogativa dei vescovi di Tortona. E quindi recentemente tutti noi abbiamo ancora quasi nella nostra mente, nelle nostre orecchie, le bellissime riflessioni di Monsignor Vittorio Viola. Ma questa sera il nostro vescovo non può essere presente perché ha presieduto già tutta quanta la novena e sarà presente ovviamente anche domani. E quindi Don Renzo, in nome della nostra antica amicizia, ha pensato a me e lo ringrazio dal profondo del cuore. Bene, questa sera dunque celebriamo una Eucaristia a cui Don Orione era molto affezionato e per attirare le persone aveva inventato anche questo fatto. Offrire poi a tutti il caffè, siamo ovviamente diversi decenni or sono, il caffè non era forse così abituale come oggi nelle nostre case e nei nostri bar. E dunque poter bere un caffè caldo in queste giornate così calde diventava un modo per sottolineare la fraternità, l'amicizia, che è il frutto più bello della comune devozione nei confronti della Vergine Santa. Quindi noi questa sera cerchiamo di racchiudere nel nostro cuore tutti questi sentimenti che Don Orione ha coltivato, ha suscitato e ha come racchiuso in questo gesto di offrire il caffè a tutti. E siccome oggi la mano tesa di Don Orione è la mano calda del rettore di questo santuario, dunque anche per questa ragione noi ringraziamo Don Renzo perché tenendo viva questa devozione egli vuole manifestare tutta la sua gratitudine per i devoti di questo santuario, per tutti coloro dunque che vengono qui durante l'anno, non soltanto durante la novena, per manifestare la loro vicinanza alla Vergine Santa, il loro amore nei suoi confronti e di conseguenza anche la vicinanza alla famiglia di San Luigi Orione. Dopo aver ascoltato dunque queste belle letture, noi ci domandiamo: ma come mai l'Evangelista Luca avrà raccontato questo episodio della visitazione? Che si trova un po' in mezzo fra due colonne narrative del suo Vangelo. Anzitutto c'è l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Santissima: diventerai la madre del figlio dell'Altissimo, tutte le donne ti chiameranno beata. E poi abbiamo l'altra grande colonna che è appunto il racconto della nascita di Gesù a Betlemme. E poi se continuiamo ancora la lettura del Vangelo dove Maria è ancora protagonista, anche qui abbiamo delle pagine insuperabili. Maria che porta il bambino al tempio e Simeone dice: è qui per la gioia e per la rovina di molti in Israele e anche te, o donna, una spada ti trapasserà l'anima, fino a giungere poi alla contemplazione straziante di Maria sotto la croce. Dunque l'episodio di questa sera sembra essere abbastanza secondario, ma nel Vangelo in verità non c'è nulla di secondario. Se Luca si è soffermato a narrare questo particolare, significa che egli ha un grande insegnamento per noi. Per cui glielo chiediamo, lo chiediamo alla Vergine Santa: ma perché sei andata da Elisabetta, la tua parente? Qual è stato il significato profondo di questo gesto per cui hai lasciato la certezza di Nazareth per compiere un lungo tragitto di circa 130-140 km per arrivare fino ad Ein Karem, non tanto distante da Gerusalemme, nella periferia, 5-6 km da Gerusalemme, in una zona un poco collinare, come dice il Vangelo? Perché dunque questa strada? Ho Ovviamente il nostro interrogativo è stato un interrogativo sempre presente nella vita della Chiesa, in chi ha voluto riflettere su queste pagine del Vangelo. E qualcuno ha pensato di trovare una risposta dicendo: siccome Maria aveva sentito dall'angelo che Elisabetta era anche lei incinta per opera di Spirito Santo, è andata a verificare se dunque le parole dell'angelo fossero vere. Ma io direi che questa spiegazione non è molto convincente per due ragioni. Prima di tutto perché sarebbe stato sufficiente lasciare passare un po' di tempo e il corpo di Maria avrebbe lui manifestato senza nessuna titubanza che veramente le parole dell'angelo erano certe. E poi questo dover rendersi conto della verità delle parole dell'angelo, tutto questo sembra un po' l'opposto del saluto invece che Elisabetta rivolge a Maria quando le dice: beata te perché hai creduto. Allora forse la spiegazione è un'altra. Qualcuno ha detto anche: Maria è andata perché ha voluto, dopo aver ricevuto questo annuncio così importante, essere dunque la donna del servizio, ed è andata a aiutare Elisabetta, anziana e dunque bisognosa di aiuto. Anche questa spiegazione non è che si sorregga molto bene, almeno così a me sembra, perché ci troviamo di fronte ad una ragazzina molto giovane. Maria avrà avuto 15 anni, 16 anni, senz'altro non di più, e quindi toccava lei ad aiutare una parente, certo più anziana, ma comunque molto conosciuta, la moglie del sommo sacerdote Zaccaria. Chissà quante donne molto più pratiche di Maria ci sarebbero state ad Ein Carmo, pronte ad aiutare dunque Elisabetta, sia nel tempo della preparazione del parto e sia anche dopo. Quindi forse anche questa spiegazione, che pure è presente anche in documenti molto importanti come la Redentoris Mater di Giovanni Paolo II, forse però non è proprio del tutto così convincente. Allora, ancora una volta le domandiamo: ma perché Maria hai percorso tutta questa strada? Perché sei andata da tua cugina Elisabetta? Ebbene, io credo che la risposta forse più vera, più importante, sia questa. E cioè, Maria, dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo e dunque dopo aver compreso che davvero lo sguardo del Signore si era così posato su di lei, tanto da diventare uno sguardo fecondo, per cui Maria era incinta del Figlio dell'Altissimo, tutto questo comportava una gioia così grande, una gioia che risultava incontenibile per Maria, e dunque c'era bisogno che questa gioia venisse comunicata soprattutto a quella parente che anche lei a sua volta era stata toccata in un modo indescrivibile dalla stessa provvidenza di Dio, per cui questa donna anziana era incinta e avrebbe dato alla luce Giovanni Battista. Nessuno in quel momento, più di Elisabetta, avrebbe potuto capire qualche cosa della bomba atomica che c'era dentro nel cuore di Maria. E dunque la gioia è così grande da diventare incontenibile. Maria è la prima che annuncia la presenza di Cristo in mezzo al mondo. Maria, con la sua gioia, è la prima ad annunciare la bellezza del Vangelo. E dunque, quel bellissimo scritto di Papa Francesco, quella bellissima lettera apostolica, Evangelii Gaudium, è, diciamo così, una sottolineatura attuale di ciò che Maria ha sperimentato nella sua vita, e cioè che chi ha Gesù, che chi ha in sé la parola del Vangelo, che chi dunque vive di questa presenza sempre tanto antica e sempre nuova, come direbbe Sant'Agostino, non può se non avere il cuore che scoppia di gioia. E dunque, per non farlo scoppiare, bisogna comunicarla questa gioia, bisogna condividerla, perché non sia più la gioia di una persona sola, ma divenga la gioia della Chiesa. Un padre antico ha scritto: mai la Chiesa è stata una santa e cattolica come nel grembo della Vergine Maria. E sì, perché lì c'era già presente il Salvatore e lì c'era presente la prima salvata, la prima redenta. Ma vi è un'altra ragione per cui Luca ha raccontato questo episodio, e cioè la seconda ragione è quella che Maria, quella che Elisabetta pronuncia all'ingresso di Maria nella sua casa e le dice: beata te perché hai creduto. Ma questo saluto così profondo è anticipato da un gesto. Questo gesto è il saltellare di Giovanni Battista nel grembo di Elisabetta. Appena Maria entra nella casa di Elisabetta e di Zaccaria, questo bambino incomincia a saltellare nel grembo della madre. Ancora una volta è la gioia che è presente, ma è una gioia che deriva non soltanto perché il Signore si è avvicinato, ma perché Maria ha creduto, come Elisabetta sottolinea. Dunque, se nel Vangelo ci sono tante beatitudini, beati i poveri, beati gli ultimi, beati gli operatori di pace, c'è come una beatitudine che le riassume tutte e che le presenta dinanzi a noi come la beatitudine più grande. È proprio quella che noi oggi abbiamo trovato sulla bocca di Elisabetta: beata te perché hai creduto. Dunque, carissimi fratelli e sorelle, se noi vogliamo essere davvero cristiani, non possiamo se non essere portatori del Vangelo, portatori di Gesù, della sua parola, esattamente come è stata Maria in quel giorno entrando nella casa di Elisabetta. Il vero cristiano non può esimersi da questo fatto, essere cioè portatore di Gesù sempre, in ogni luogo, in ogni circostanza. Se è un imprenditore, non puoi non farlo con lo sguardo del Signore. Sei un operaio, non puoi non farlo se non con lo sguardo del Signore. Se è un insegnante, non puoi non educare se non ricercando il Signore e cercando di capire quale sia la sua volontà nei confronti dei tuoi alunni. Perché? Perché, come abbiamo sentito nella scrittura sempre di quest'oggi, è soltanto quando siamo con il Signore, quando Lui è con noi, che davvero allora può realizzare ciò che il libro dell'Apocalisse oggi ci ha detto, e cioè: ecco, io sono in mezzo a voi e faccio nuove tutte le cose. Quindi è soltanto il Signore che fa nuove tutte le cose, e dunque tutti, in qualsiasi ruolo noi ci troviamo, soltanto guardando a Lui, soltanto ascoltando la sua parola, la nostra vita sarà piena di gioia e di conseguenza il mondo si trasformerà. Questo dunque è il dono grande che Maria e Don Orione ci vogliono fare, e questo è l'augurio, la beatitudine che essi ci pongono dinanzi quest'oggi. Vuoi essere davvero beato dinanzi al Signore? Ebbene, come Maria, credi in Lui. Portalo in mezzo al mondo, e davvero già da questa sera si inizierà un tempo nuovo, un cammino nuovo, perché proprio qui, a partire da questo santuario, il Signore oggi ripete: ecco, io faccio nuove tutte le cose.